Celebriamo la solennità di Santi Pietro e Paolo, due giganti della nostra Chiesa. Certo, hanno fatto anche degli errori e peccati gravi. Pietro ha rinnegato Gesù, Paolo è stato un feroce persecutore dei discepoli di Gesù. Ma quando la grazia di Dio li ha raggiunti, sono saliti in alto, per usare un'espressione di Paolo, proprio come pochissimi altri, forse come nessun altro. E la strada per arrivare in alto è stata quella della fatica, del dolore, fino al martirio. È impressionante l'elenco delle prove attraversate da Paolo che sono state ricordate nell'Epistola. Rendiamo grazie al buon Dio che ha posto questi due uomini come le colonne della Chiesa che Cristo ha fondato e preghiamo per il Papa, per i Vescovi, perché annuncino coraggiosamente il Vangelo e dicono sempre la verità, senza tentennamenti, senza compromessi. Di tutta la parola di Dio che abbiamo ascoltato, raccolgo soltanto due piccoli spunti che mi sembra vengano soprattutto a me. Gesù dice a Paolo: ti basta la mia grazia. Paolo era di fronte a una grande difficoltà: ti basta la mia grazia. Don Tarcisio sta andando, non sa neanche lui dove, tante domande, perché gli anni passano. Ti basta la mia grazia. Poi Gesù dice a Pietro: quando sarai vecchio, un altro ti vestirà e ti porterà dove tu non vuoi. La vecchiaia arriva, passano gli anni, e dove andare te lo dice un altro, te lo dice il vescovo. Anche questo vale per me. Però voglio lasciare lì la liturgia di Pietro e di Paolo, perché voglio fare una carrellata ricordando le tappe dei miei 50 anni di prete. Vi dico dove sono stato, che cosa ho fatto più o meno, poi faccio qualche considerazione, qualche riflessione. Le tappe. Prete nell'anno 1972, ci ho pensato un po' e poi mi sono detto: tra tutti quelli che saranno lì ad ascoltare, il 1972 più o meno è il Medioevo. Chi si ricorda del 1972? Semplicemente per dare un'idea, io sono diventato prete il 28 giugno di quell'anno, un mese e mezzo prima, 17 di maggio, a Milano, Luigi Calabresi, commissario, è stato ucciso. Questo per dire il clima di quel tempo, clima a livello sociale, a livello politico. Ma c'era un clima, non dico così, ma certo con tanti punti di domanda, anche all'interno della comunità cristiana, faccio un esempio. 7 anni prima di me era diventato prete mio fratello. Caspita, una prima messa. I coscritti erano arrivati, dovevano fare festa, la mattina l'hanno accompagnato, eccetera. 7 anni dopo sono diventato prete io, i miei coscritti mi hanno detto: beh, Don Tarcisio, la prima messa, la centesima messa, stessa cosa. Non valeva la pena di fare festa più di tanto. Era cambiato completamente il clima. Tanto più che poi di quel tempo lì mio parroco aveva un tumore alla testa ed è andato in paradiso pochi mesi dopo. E comunque noi abbiamo fatto la festa. Non ho fatto la processione alla sera, perché? Perché pioveva. Noi continuiamo a chiedere l'acqua. Quella sera là è arrivata tanta acqua. Prima destinazione, vice rettore al collegio di Tradate. La mia mamma era contentissima, perché era preoccupata. Diventi prete, non c'è nessuna signora che possa accompagnarti, tenere in piedi una casa. Allora ci si preoccupava soprattutto molto anche di questo. In collegio si è a posto, non c'è questa necessità. Collegio di Tradate, 250 ragazzi circa del liceo scientifico, con 100 di questi ragazzi interni dormivano lì. Voleva dire 24 ore su 24 insieme con loro. C'erano 5-6 preti in collegio, provate a pensare la differenza di oggi, 5-6 preti, rettore, vicerettore, padre spirituale, insegnanti. E intanto che facevo il vicerettore, anche cercavo di seguire una piccola comunità di giovani, un anticettino, un paese vicino, la prima comunità giovanile che ho cercato di mettere insieme. Poi, intanto che vivevo lì, dicevo: ma se voglio impegnarmi sul serio nella scuola, devo anche studiare, devo prendere una laurea. Mi sono iscritto all'Università Cattolica. Lettere moderne, ma studiare era impossibile. Ho fatto due esami di storia medievale e un metà esame di letteratura italiana fino al 1500. Poi mi sono detto: qui mi sa che non è la mia strada. E allora ho chiesto di uscire dal collegio per entrare in parrocchia. Quindi 6 anni dopo sono stato inviato come vicario parrocchiale a Lonate Pozzolo. Lonate Pozzolo è un paesone, 9.000 abitanti, abito andando lì in un grosso centro giovanile, proprio grosso, c'era una cappella molto grande, c'era un bar enorme con apertura fino alla mezzanotte con tanto di gestore, tennis, pallacanestro, pallavolo, campi. Mi ci è voluto un po' a riqualificare dal punto di vista cristiano anche quell'ambiente lì, e pensate che in quel bar lì enorme, dove succedeva di tutto, poi si è fatto un asilo, per dire quanto grande era. Ma intanto che ero lì, il mio rettore di Tradate è stato nominato dall'arcivescovo di allora, Cardinal Colombo, è stato nominato arciprete del Duomo di Monza. Aveva 50 anni e non era mai stato in parrocchia. Arriva in parrocchia e un po' si spaventa e chiede comunque di avere un collaboratore giovane, e guarda caso ho fatto il mio nome. Quindi dopo meno di 2 anni io sono finito in Duomo a Monza. La situazione era molto problematica per le strutture e per tante altre cose. Pensate che da 10 anni lì non c'era un prete che seguiva i ragazzi e i giovani, quindi si erano dispersi un po' tutto. E poi pensate che la parrocchia del Duomo di Monza ha, come dire, 4 succursali, 4 chiese, e una volta c'era addirittura un prete per ogni chiesa. E i ragazzi si radunavano lì. Quando io chiedevo di che parrocchia sei, nessuno mi diceva della parrocchia del Duomo, mi diceva il nome della sua chiesina. Allora la prima cosa che ho fatto è fare un catechismo tutti insieme, riaprire il vecchio oratorio simpaticissimo, un rettangolo tutto chiuso da mura, si giocava al pallone e non c'era il fuori, ma si giocava di sponda, per dire. Rimesso insieme un po' così, un catechismo tutte le settimane con gli adolescenti e i giovani, le vacanze in montagna, è stato un momento felicissimo, profondissimo in quel tempo lì. Intanto che naturalmente io insegnavo anche a scuola, ma poi lo ricorderò. Lì sono stato per 10 anni. Poi, dopo questi anni, alla fine del 1990, la nomina a parroco a San Fruttuoso di Monza, quindi alla periferia della città, che era la parrocchia che era sotto per prima, proprio perché era la più lontana. La prima esperienza di parroco a 42 anni, un episodietto vi racconto. Io giovanissimo, il mio predecessore che era comunque lì 75 anni, vado a trovare una persona anziana, ultra novantenne, che era il papà di un prete, parroco di una parrocchia di Monza. Questo mi guarda in faccia e mi dice: urca male lui! No? E caspita, lui era abituato con il parroco di prima di 75 anni. Adesso ne trovo un altro di 42, lui ne ha più di 90. Questo però mi ha fatto pensare, è vero che ero giovane, e cominciavo a fare il parroco con responsabilità diverse. E si comincia così. E in quella parrocchia lì, che poi ho trovato anche sorella Valeria, provvidenzialmente, se siete che la mia mamma del paradiso ha un po' pregato, sarà scelto un riferimento anche in casa, è entrata nella mia casa nel 2000. Pensate che comunque quella parrocchia lì, nel tempo che io ero lì, non certo per merito mio, sono sorte 3 vocazioni sacerdotali. Io ho fatto tempo a fare una prima messa lì e a partecipare alle altre 2 dopo che ormai non ero più parroco a San Fruttuoso di Monza. Quando scadono più o meno i 10 anni, mando la lettera al vescovo dicendo: scadono i 10 anni, sono disponibile a, mi dicono di andare avanti, rimango altri 2 anni e poi vengo inviato a Castiglione Colonna, Varesotto, in alto. Anche lì un grande dono le prime messe, 3 prime messe. E questa volta ero sempre lì, uno di questi missionari in Guinea-Bissau, tuttora siamo in contatto, ed è bello che sorgano le vocazioni lì dove il Padre Eterno ti manda e tu un po' le conduci. E da lì poi, a un certo punto, dopo i 10 anni, era diventato arcivescovo di una scuola che era mio compagno di classe, e io gli mando una lettera per accoglierlo, per fare, e gli dico: stanno nei 10 anni. L'ho mandata così, 3-4 giorni dopo mi chiama il vicario episcopale di là e mi dice: dottor Giro, almeno di parlarti. E io vado a parlare e mi dice: guarda, c'è un posto dove potresti andare, e cioè Casolate Primo, Ricordo che gli ho detto casolato primo, casolato secondo, per me è lo stesso perché non so che cosa sia. Poi dopo mi hanno fatto parlare con Monsignor Delpini, che era il vicario qui di quel tempo, mi ha raccontato qualcosa e sono arrivato. E anche qui il dono grande di una prima messa di Don Stefano pochi anni fa. Queste le tappe velocemente. Faccio qualche considerazione, perché quando passano gli anni sei positivamente costretto a pensare le cose belle che il Signore ti ha dato. Una prima considerazione è questa. In collegio mi sono sentito aiutato a imparare a fare il prete. E rivaluto adesso ancora di più come sia importante all'inizio della vita sacerdotale non essere solo. Tu sei un pretino giovane, io avevo 24 anni. Vi racconto un altro episodio. Proprio all'inizio, io ho cominciato ad agosto del 72, vado in collegio, dovevamo partire con i ragazzi ad andare là in Queglia, un pullman, perché si preparava un po' lì l'anno, no? Io sono lì con i ragazzi, così mi si avvicina una signora, tutta ben vestita, e mi dice, mi raccomando, guidi con calma. Mi aveva preso per l'autista. E capita anche così, anche perché il mio predecessore, che era un vicerettore di 20 anni di messa, era molto più alto di me, aveva una presenza diversa. Io 24 anni ho cominciato così. Comunque, lì eravamo 6-7 preti, io ringrazio il mio rettore di allora, c'era anche un mio compagno che comunque aveva 11 anni più di me, e allora il confronto diretto negli anni 70 e 80, chi ha un po' di anni forse si ricorda la vivacità e la negatività anche di quei tempi, beh, è importantissimo. Un'altra considerazione, nei primi anni ho scoperto e sperimentato il mondo della scuola, sia in collegio, sia a Monza, dove ho insegnato religione al liceo Frisi, un liceo scientifico, facevo 10 ore, 2 corsi, più 4 ore al liceo artistico delle suore preziosine, quindi tutte le settimane 14 ore di lezione. E anche qui non so se tutti ricordano quei tempi lì, cosa voleva dire andare a scuola. Potevi arrivare che c'era un picchetto e non si poteva entrare, per dire, erano cose quasi abituali, no? E poi anche come responsabile della consulta scolastica del decanato, ecco, l'impegno scolastico è stato anche lì una cosa molto ma molto importante. Mi ha aiutato a vedere il mondo della scuola e posso dire quanta poca attenzione comunque dal punto di vista dei preti della Chiesa si rischia di avere lì dove di fatto ci sono tutti i ragazzi. Va benissimo lavorare in parrocchia, oratorio, eccetera, ma la scuola è un luogo di missione importantissimo. Un'altra osservazione e considerazione, il lavoro con gli adolescenti e i giovani è la cosa più bella e appassionante del mondo. Soprattutto quando ero a Monza, quel lavoro lì era grandissimo. Qualche volta dicevo, parlando con gli amici preti, tu ti accorgi che quando lavori con i ragazzi così, poi ce l'hai in mano quel ragazzo lì, poi devi andare di lì, ma di lì, ma devi aiutarlo sul serio. E quante possibilità hanno i ragazzi se si propone, si cammina insieme e si fanno proposte belle e altre senza seguire le mode del momento. Che belli i momenti di vacanza fatti in un certo modo, vacanza, certo, ridendo e scherzando, ma lavorando anche insieme, proponendo il Signore nei modi più diversi. Bellissimo, per esempio, secondo me un risultato, che diversi tra di loro si sono sposati, sono famiglie, professionisti tuttora. Beh, devo dire anche che due miei nipoti, quelli miei nipoti, venivano a trovarmi, loro dicevano che venivano a trovare lo zio, e poi mi sono accorto che invece di trovare lo zio ha trovato l'amoroso e si sono sposati. E anche queste sono cose comunque belle. Lavorare con i ragazzi, con i giovani è veramente appassionante. Un'altra cosa, il giornalismo. Intanto che ero a Monza, c'è un giornale da tanti anni, Il Cittadino di Monza, allora aveva 2 edizioni, giovedì e sabato, e mi sono messo a scrivere, il mio arcipreto un giorno mi dice, prova, vai, ed è stato davvero un impegno forte anche questo, serio, articoli che suscitavano reazioni. A un certo punto ho dovuto anche cambiare il mio nome, perché Tarcisio Colombo era il prete che c'era in Roma e lo conoscevano tutti, allora ho inventato il nome di mio fratello maggiore, Ambrogio, il cognome del mio cognato Ferri e firmavo Ambrogio Ferri, proprio per evitare di mettere insieme chiesa e quello che si faceva, eccetera. Ma anche quello lì era un lavoro bello e appassionante. Un'altra cosa di tutt'altro genere, il confessionale. Voi non avete l'idea quanto sia forte l'esperienza del confessionale, un'esperienza che fa crescere più di qualsiasi altra esperienza. In Duomo Monte, un porto di mare, quando ti arriva una persona e ti dice: io non mi confesso da 54 anni, ho un tumore, ma non è che vengo per il tumore, vengo perché ho capito che ci vuole il Signore. E tu, piccolo, pretino, che ti trovi davanti persone così raggiunte dalla grazia di Dio che... Ecco, io ho fatto tante ore di confessionale in quel tempo lì. Una cosa che mi sono messo a rimpiangere quando sono venuto via da Monza sono proprio queste ore di confessionale. E ancora, il lavoro con le giovani coppie, con le famiglie, i corsi per fidanzati, un'occasione grandissima di rapporto personale, magari con il crescimento poi di una continuità che si fa fatica ad avere, vado velocissimo. Anche i pellegrinaggi, occasioni importanti, per un intelligente e sano turismo e per rafforzare la fede e l'unità, importantissimo. E gli ammalati, sono sempre andato dagli ammalati, anche qui, sapendo di non poter andare tantissime volte, garantendo comunque che potesse andare il ministro straordinario dell'Eucaristia, e facevo apposta a non portare io l'Eucaristia, perché ci fosse la garanzia del ministro sempre, e poi io ci andavo oltre quell'incontro, almeno 4 volte all'anno, poi dipende dalle situazioni, quanto si impara anche dai malati. E che sorpresa vedere come i malati vedono la presenza del prete come veramente una forza enorme. E qui mi faceva pensare anche la differenza tra fare il prete e fare il parroco. Fare il parroco, come dire, prende dentro un po' tutta l'umanità. Quando fai il prete da giovane, prendi certi settori, cioè è un momento che è così. Quando fai il parroco, c'è dentro tutta un'umanità con tante sfaccettature. È veramente una cosa grande, bella, importante. Di tutte queste cose io voglio ringraziare il buon Dio e vi voglio anche concludere dicendo: non ho mai amato la pastorale, dico io, dei fuochi artificiali, le cose straordinarie che attirano anche, radunano tanta gente, ma poi rischiano di non lasciare traccia. Ho praticato la pastorale quotidiana, poco appariscente, ma secondo me più capace di incidere, anche se soltanto il buon Dio potrà giudicare tutto questo. Mi sono sempre riproposto di celebrare bene, di amare una liturgia fatta bene, con nobile semplicità, non so se ci sono riuscito. Mi sono preoccupato di non buttare mai parole vuote, ma di proporre parole pensate e pregate. Beh, dopo 50 anni dico che sono contento e che vale la pena di fare il prete.